Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione vi ricordo sempre i siti internet ai quali stiamo dando sempre più importanza e più valore, diciamo così, per quello che viene fatto, per quello che in effetti i risultati che abbiamo. E vi ricordo che sono numerosissimi i siti internet e numerosissimi sono i siti fatti anche dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, da Francesco, che trattano vari argomenti e presentano varie posizioni diverse anche, cioè in pratica vi presentano anche i libri di Silvano Lorenzoni, vi presentano anche il dizionario pagano di Piero Trevisan, presenta varie tipologie di essere pagani o di esprimere il paganesimo. Pertanto non trovate soltanto i lavori miei, ma trovate tutta una serie di lavori fatti anche da altri e che vanno ad arricchire quello che è il panorama del paganesimo. Sicuramente il paganesimo politeista sta sorgendo e crescendo in maniera estremamente dinamica e al suo interno ci sono tutta una serie di forze che agiscono, che si costruiscono, che si modificano. Basta pensare per esempio al discorso della Wicca. No, io ho un atteggiamento particolare rispetto alla Wicca, cioè da un lato mi fa piacere che esista, dall'altro lato però quando mi confronto filosoficamente e dal punto di vista del sentire religioso, praticamente la accuso di una certa povertà filosofica, povertà espressiva, povertà di immagini. E questo non significa che la Wicca non sia una cosa importante. Questo vale anche per il paganesimo, diciamo così, di altre persone, di altri personaggi, tipo quelli che hanno fatto Primordia a Milano, gli amici di Primordia, che oltretutto sempre l'istituto ha messo parecchio materiale in internet, hanno un'altra posizione ancora, oppure un'altra posizione ancora è data da tipo, non so, Marco Dimitri, che ha anche lui una visione pagana della vita, cioè una relazione col divino che ci circonda. Pertanto all'interno della formazione, della costruzione del paganesimo politeista si scontrano moltissime forze, si scontrano molti punti di vista e chiaramente prima o dopo ci sarà un'armonizzazione fra i punti di vista oppure anche uno scontro. Pertanto è importante che sappiate che non esiste soltanto il mio punto di vista, quello che io vi espongo per questa radio, ma ne esistono anche altri. Naturalmente io personalmente non ho nessun problema che ne esistano anche altri, perché se trovo delle cose migliori di quello che io esprimo, più aderenti a quello che è la percezione, l'intuizione, l'alterazione della percezione e la lettura del mondo, beh, non faccio altro che prendere quello che mi viene dato, lo faccio mio e lo rimetto in circolo. Cioè, nel senso che la conoscenza, come diceva Jack la zucca, cioè il simbolo della zucca di Halloween, il fuoco della conoscenza è una cosa che si ruba. Ma se voi rubate il fuoco e vi appropriate del fuoco, non è che spegnete il fuoco di colui dal quale lo portate via. Cioè il fuoco della conoscenza, di chi ha la conoscenza, se voi glielo rubate non è che diminuite la conoscenza dell'altro, però nello stesso tempo voi vi siete appropriati della conoscenza perché avete dovuto organizzarvi, addestrarvi, mettervi in piazza per afferrare la conoscenza. Per cui io non ho nessun problema che esista la diversità, perché ritengo di avere una struttura sufficiente e una onorabilità sufficiente per affrontare qualsiasi diversità che si presenti e naturalmente appropriarmi di tutto quello che mi può servire. Fate conto che le pagine che noi abbiamo su internet sono centinaia, ma veramente centinaia, nel senso che se una persona si stampasse tutto quello che noi abbiamo messo, penso che una decina di risme di carta non gli basterebbero. Pertanto è veramente una quantità enorme di materiale. Vi invito ad andarci, leggervi quello che vi serve, quello che più vi attira, e di cercare di capire un aspetto alla volta di quello che facciamo, perché ormai stiamo dando un aspetto complessivo al paganesimo, cioè una complessività che è sufficiente per affrontare il mondo. Quello che io ho letto per esempio sul dizionario pagano di Trevisan, che parla del paganesimo come una visione semplice della vita, contrapponendola a una visione complessa, filosofica, più articolata. E questo non è assolutamente vero, e viene venduto in questo modo, ma non è così. La visione del paganesimo politeista è una visione estremamente articolata, estremamente precisa, e spazia in decine e decine di campi della percezione, cioè di mondi della percezione, che costituiscono una ricchezza di informazioni, di intuizioni e di elementi di cui il monoteismo non se lo sogna nemmeno. Cioè la qualità dei nostri dei, voi fate presente che se voi prendete 20 paganesimi antichi, bene, gli stessi concetti, gli stessi dei si presentano in tutti e 20 paganesimi antichi, naturalmente ogni paganesimo antico dà la sua valenza e costruisce storie, miti, leggende, modi con cui affrontare la vita, ma con una varietà talmente vasta che nemmeno tutti gli incendi e le devastazioni portate avanti dai cristiani per centinaia e centinaia di anni sono riusciti a farli tacere del tutto. Poi pensa, è come, non so, le leggi delle 12 tavole a Roma, le leggi delle 12 tavole andarono bruciate in un incendio. Ebbene, nonostante quelle leggi fossero andate bruciate, siccome ogni allievo, ogni persona, ogni romano si imparava le leggi a memoria, perché doveva sapere quali erano le leggi a cui lui sottostava in quello stato, cosa che per esempio in questo stato non avviene, come non avviene in nessun stato uscito dall'orrore cristiano col suo peso, bene, anche se quelle leggi andarono bruciate, si sapevano talmente a memoria che fu facile ricostruirle. Perché? Perché ogni persona di Roma conosceva le leggi romane, sapeva leggere e scrivere, aveva dei maestri, seguiva dei corsi e aveva una preparazione che era sufficiente per conoscere tutto quello che serviva per vivere in quella nazione. Voi pensate che fino a 10 anni fa in Italia c'era una legge secondo cui la legge non ammette l'ignoranza, che è un modo col quale far fesse le persone che non conoscevano le leggi o che non erano degli specialisti, che era veramente una cosa aberrante. Quella legge fu rimossa, credo, dalla Corte Costituzionale, però non è ancora entrata nella mentalità delle persone, cioè non è ancora entrata nella mentalità comune che bisogna che lo Stato, che questo Stato si attrezzi per conoscere le leggi. Pertanto vi ripeto che il materiale che trovate su internet è talmente vasto che se vado a contare soltanto le pagine della Federazione Pagana si tratta praticamente alla fin fine di fare un conteggio grosso modo di 50-60 pagine per un totale di 1,5 milioni di caratteri. Pertanto vi invito sempre ad andare su e invito anche ad iscriversi sulle main list che trovate sui siti come indicazioni. Va bene, questo è quanto per quanto riguarda internet. C'è anche un altro motivo perché vi raccomando andare in internet, e c'è una certa urgenza perché andiate in internet. Ricordatevi sempre che a me potrebbe venire tranquillamente un ictus cerebrale e rimanere deficiente, ma se io rimango deficiente mi prendo un ictus cerebrale, e potete sempre leggervi quello che ho fatto, quello che abbiamo costruito sempre su internet. Pertanto l'uomo è poco importante, sono più importanti le cose che lui riesce a riversare nella vita e fra gli uomini. Vediamo un'altra cosetta, il dibattito del 16 novembre. Il dibattito 16 novembre che riguarda il toglierci dal centro del mondo. Abbiamo cominciato a gennaio, abbiamo cominciato quasi per insomma, avevamo cominciato quasi per sfida, nel senso che aveva detto sì, vai, organizziamo questi dibattiti per aiutare la sede di Marostica di Radio Gamma 5, e abbiamo deciso di fare questi dibattiti il terzo venerdì del mese, abbiamo cominciato a gennaio a farli. Dopo è successo che la sede di Marostica venne a mancare, nel senso che Radio Gamma 5 decise di tagliare tutta una serie di spese che non poteva più sostenere e tagliò la sede di Marostica. Abbiamo tentato di avere la sala del comune per continuare i dibattiti, non ci siamo riusciti, e sala dibattiti, ci bastava anche una piccola sala, non ci siamo riusciti per l'attività mafiosa dei cristiani. Questo comunque ci ha impedito di fare quello che noi volevamo, perché d'altronde davanti al terrore mafioso ci si arrende, e la polizia di Stato non gliene frega più di tanto, visto che la mafia è una mafia che lei ancora non considera neanche esistente, ma verrà il giorno in cui succederà. E siamo comunque riusciti con degli escamotage a continuare i dibattiti. Abbiamo continuato il dibattito trovando questa sala e abbiamo mantenuto la scadenza del terzo venerdì del mese. Siamo arrivati al 12° dibattito e entriamo finalmente nel mondo sociale umano. Parliamo della nostra vita all'interno del mondo sociale. Parleremo di toglierci dal centro del mondo. Ed è il primo elemento nel mondo sociale umano. Ed è il 12° dibattito che facciamo. Vi ricordo che gli ultimi dibattiti sono stati anche registrati su CD. Abbiamo i CD degli ultimi 3 dibattiti e stanno avendo anche un buon successo, visto anche in internet lo chiedono e viene anche piuttosto apprezzato, tutto sommato, perché la qualità del dibattito è piuttosto alta. Bene, allora l'appuntamento è per venerdì 16 novembre dalle ore 20:15 alle 20:40. Il luogo dell'appuntamento è via Montello 66. Vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Via Montello 66, c'è una piccola piazzola dove ci si può fermare con le automobili, e là ci troviamo alle 20:15 alle 20:40. E poi ci avviamo verso la sala dei dibattiti. Solamente l'ingresso è libero e gratuito, e sentirete toglierci dal centro del mondo. La tecnica che abbiamo preso su questi dibattiti ci porta a seguire una traccia sulla quale una traccia scritta praticamente. E quando qualcuno vuole può fermare chi sta esponendo la traccia e fare domande, intervenire e interloquire. Questo è il sistema che abbiamo adottato e per il momento, insomma, sembra che funzioni abbastanza. Allora, togliersi dal centro del mondo, venerdì 16 novembre 2001, via Montello 66, alle ore 20:15, statale che da Marostica porta a Bassano. Ok, passiamo allora alla trasmissione di questa sera, che avrà un andamento un po' particolare. Faremo un pezzo della teoria della filosofia aperta, tratteremo Friedrich Schiller, un piccolo filosofo, diciamo, abbastanza secondario, post-kantiano anche lui, che ci aprirà le porte per continuare con Goethe, Schleiermacher e poi Guglielmo Humboldt. E vedremo come si articolerà il dibattito di filosofia. E naturalmente a quelle che sono le affermazioni di Federico Schiller, purtroppo mi spiace, ma il dizionarietto del Bignami, che ho usato perché trattare qualcosa come 120 filosofi è un po' difficile trattarli tutti in un periodo storico. Dicevo, il Bignami usa il nome italianizzato, cioè tradotto, è una cosa bestiale di questo. Bene, vediamo queste idee, perché usiamo il Bignami, l'avevo già detto all'inizio, no? Perché quando uno studente di scuole superiori dà gli esami, L'unica cosa che si ricorda di filosofia sono quattro concetti imparati a memoria col Bignami. Quando si imparano quattro concetti a memoria col Bignami e si hanno responsabilità di gestione di uno Stato, si è deputati, si fa carriera, si fa questo, si fa quello, le soluzioni che vengono adottate sia nel sistema giuridico sia nel sistema sociale sono riferite a quei quattro concetti imparati a memoria, e il Bignami è uno dei sistemi con cui si imparavano i quattro concetti. D'altronde il Bignami ci ha permesso di avere un quadro generale di quello che è stata una serie di filosofi, cioè nella storia della filosofia degli ultimi due secoli, e ci ha permesso di fare un riassunto contrapponendo i nostri concetti del paganesimo politeista a quelli che sono i concetti di filosofia proprio di quei filosofi che comunque sono cristiani, cioè anche se rimuovono tutta una serie di barriere che il cristianesimo pone, sono comunque dei filosofi cristiani. E Federico Schiller, leggiamo cosa ci dice in riassunto il Bignamino. Secondo Schiller, l'uomo dispone di una doppia natura, quella fisica legata all'istinto sensibile e quella morale legata alla ragione. Secondo, l'uomo deve saper bene equilibrare la natura fisica e quella morale senza eliminare nessuna delle due. La completa armonia fra sensibilità e ragione permette alla legge morale di non presentarsi come imperativo e costituisce il mondo della bellezza. 2. Poiché il principio che conduce a questa armonia è l'arte, la perfetta formazione della personalità umana si risolve nell'educazione estetica che porta l'uomo ad esercitare liberamente tutte le sue energie e ne fa un'anima bella. Questo concetto di anima bella, questo concetto di arte, vi ricordo che è uno dei concetti più antichi che ci siano, perché lo stesso Zeus con Mnemosine regala agli esseri umani le muse, e le muse sono espressione dell'astratto, della concezione astratto, del pensiero astratto applicato nella pratica, però applicato nella vita, applicato nella quotidianità, tipo danzare, tipo suonare uno strumento, tipo cantare, tipo leggere la storia, tipo studiare astronomia, per cui un astratto che si traduce nella pratica e che porta l'essere umano a costruire un sentiero virtuoso e a diventare un Dio. Bene, il cristianesimo annulla tutta la bellezza perché la sottomette, annulla l'arte perché la sottomette al suo Dio padrone. Cioè l'artista è bravo se riesce a suscitare emozioni di sottomissione al Dio padrone, alla grandiosità del Dio padrone, pensate al Giudizio Universale di Michelangelo per esempio, al suscitare emozioni di compassione, di tristezza e di sottomissione alla Madonna piangente o al Dio crocifisso. Questo, c'è la distruzione in questo dell'arte, della sua funzione di arricchimento dell'uomo. Dopodiché, come finisce il terrore cristiano, l'arte comincia a trovare nuovi sistemi espressivi, specialmente quello che è la scultura, specialmente la pittura e la musica e tutta una serie di altre cose. Noi abbiamo delle musiche per esempio molto belle fatte per la Chiesa Cattolica, c'era addirittura una musica che era segreta e veniva suonata in una sola occasione, e lo spartito era nascosto perché era una musica effettivamente molto bella. Un giorno l'ascoltò Mozart, uscì dalla chiesa e la riscrisse tutta perché la sua memoria era eccezionale. Bene, la musica si stacca dalla chiesa e diventa espressione dell'uomo, e allora abbiamo un Wagner, abbiamo un Beethoven, abbiamo un Verdi, abbiamo tutta una serie di musicisti che fanno delle cose diverse dalla chiesa, sono sempre cattolici, sono sempre legati alla cristianità, però hanno altre forze, altre tensioni che li attraversano. Ebbene, questo concetto dell'arte è un altro concetto che troveremo in filosofia, anche se io comunque lo ritengo un concetto secondario, perché sono più legato alle muse che altro. Commento: la natura umana è una al di là dei piani, dei mezzi e dei modi attraverso i quali si esprime. Non esistono visioni diverse dello stesso oggetto, esistono angolature diverse e collocazioni diverse dello stesso oggetto all'interno dell'oggettività e dei mutamenti. La natura morale dell'essere umano sono gli occhi e l'atteggiamento attraverso i quali guarda il mondo, ma la morale appartiene al singolo essere umano e non a una generalizzazione oggettiva. Affermare l'esistenza di un oggetto morale equivale ad equipararlo a un ideale morale che, appartenendo agli occhi di chi guarda, può essere estraneo agli occhi di chi è guardato. Prassi consolidata del comando sociale è assumere una morale imponendo a tutti gli esseri umani di adeguarvisi, pena la condanna a morte o al meglio un'accusa di immoralità. Quando Schiller parla di contrapposizione fra individuo sensibile e individuo morale, sicuramente pensa ad una contraddizione all'interno dell'individuo, senza ricordare che la sensibilità da egli definita e la moralità da egli definita vengono articolate dall'individuo per affrontare contraddizioni e bisogni diversi onde soddisfare il bisogno primario dell'esistenza. Sensibilità, istinto animale e ragione sono due cose da armonizzare. Come si potrebbe altrimenti mettere sotto controllo l'essere umano e nello stesso tempo chiedergli prestazioni attraverso le quali difendere e ringiovanire il sistema sociale stesso? Come potrebbe, senza l'istinto sensitivo, l'essere umano produrre figli o difendere il sistema sociale da invasioni di un altro sistema sociale, o ancora il poliziotto torturatore, l'essere umano in disaccordo col sistema sociale che gli deve proteggere? La contraddizione attanaglia Schiller, che nella disperazione giunge a risolverlo nella bellezza. Quale bellezza? Quella di un paio di scarpe fatte bene e capaci di proteggere un piede durante la pioggia? O quella di un buon vestito che lo protegga dalle intemperie? No, l'arte con la maiuscola, la poesia, la pittura, la scultura. La soluzione fra istinti e morale si risolve nella forma estetica. Peccato che la forma estetica dell'arte sia una forma di disperazione dei bisogni e desideri insoddisfatti e insoddisfacibili mediante l'imposizione della morale. Questo viene ignorato da Schiller, che ignora la maggior parte degli esseri umani costretti a lavoro duro e penoso mentre egli o altri si beano della bellezza dopo che i loro bisogni sono soddisfatti dal lavoro degli schiavi. A Schiller interessa divenire un'anima bella piuttosto che cercare o identificare gli elementi che gli permettono questo. L'estetica rappresenta la resa dell'essere umano nelle sue scale del divenire, rappresenta il momento della sconfitta. L'apparenza esteriore non rivela l'essenza numenica, ma la nasconde falsandola. L'apparenza nasconde la realtà, e quando qualche cosa viene nascosto, lo è soltanto per creare inganno, come fondare la menzogna. In effetti, la ricerca della soddisfazione in una forma artistica, rappresenta una sconfitta comunque all'interno della vita. Voi pensate alla poesia, la poesia diventa arte, diventa trasformazione dell'uomo quando l'uomo fa poesia. È Omero il gigante, è Dante un gigante, è Esiodo un gigante. Cioè, chi fa la poesia, chi riesce a trasmettere le emozioni, sono dei giganti, ma sono dei giganti che non trasmettono delle emozioni che si sono inventati, sono dei giganti che hanno trasformato se stessi e rappresentano quella trasformazione nella poesia. Diverso è la ricerca disperata nella poesia, che è la salvatrice dei mali del mondo che non siamo più in grado di affrontare. Questo è un altro discorso, ed è il discorso che sta facendo Schiller, che deve armonizzare quello che è la fisicità dell'uomo, cioè la sua capacità di fare arte, con la morale che distrugge la sua arte, perché pone delle barriere invalicabili alla propria arte. Bene, questo è il discorso della filosofia aperta. E la filosofia aperta porta attraverso l'arte a mnemosine. Perché? Perché mnemosine attraverso le sue figlie trasforma l'uomo, cioè l'uomo che fa l'artista viene trasformato dall'arte, per cui quello che lui riproduce è la propria trasformazione, non è più l'arte come estetica da ammirare come cosa bella, ma è l'essere umano che si trasforma e produce le cose belle, che le indica agli esseri umani perché anch'essi possano produrre cose belle e vivere per sfida, vivere in un mondo di costruttori e non in un mondo di schiavi e di schiavisti. Questo è il discorso che per oggi facciamo della filosofia aperta, e qui mi fermo. Qui mi fermo e prendo un po' di cronaca. Vado avanti con la cronaca vecchia, quella che non ho mai fatto fino ad ora. Perché? Perché io ho una rassegna stampa, penso che ormai la mia biblioteca di questa rassegna stampa sia lunga un metro circa, tanto per capire quanto è diventata dopo 7 anni che uno fa, raccoglie articoli di giornale, osserva, ritaglia, mette a posto. Ebbene, perché tutto questo? Perché è necessario anche capire come i concetti religiosi, come il nostro essere religioso, ha un impatto sociale. Quelli che vi ho letto, per esempio, oggi, la quantità di notizie che vi ho letto oggi, che sono invece notizie recenti, non sono più vecchie come faccio adesso, praticamente nel giro di 15 giorni ci sono dalle 9 alle 12 notizie, adesso non le ho contate, ma più o meno diciamo una decina di notizie che vanno a testimoniare come sia in corso un fortissimo disagio sociale. Bene, di queste notizie noi abbiamo pezzi di giornale che sono 4 cm per 5. Pertanto, se una persona legge semplicemente il giornale, quel trafiletto o magari o lo salta, oppure sì, lo legge per curiosità, ma non gli dà peso. Se invece le notizie vengono raccolte e vengono messe in ordine, ci si accorge che esiste un quadro, una situazione del sistema sociale in cui stiamo vivendo che ha delle caratteristiche precise. Cioè, fatti come Nove, la mamma che strangola la bambina, fatti come Novi Ligure invece, strano, Nove e Novi Ligure, vabbè. Fatti come sì, che ci sono in giro, insomma, fatti come quelli che succedono in Puglia, sto parlando di fatti recenti, in realtà sono la testimonianza di una situazione drammatica del sistema sociale in cui stiamo vivendo, che è determinata essenzialmente dal fatto che le persone non hanno, cioè sono state disarmate nella loro capacità di vedere il futuro. Essere disarmate nella propria capacità di vedere il futuro significa essere disarmati nella propria capacità di trovare, di incontrare gli dèi nel mondo. E questo essere incapaci di fare questo significa essere incapaci a praticare gli dèi nell'affrontare le proprie contraddizioni, significa essere incapaci di trasmettere questo ai propri figli, e si finisce per trasmettere ai propri figli cos'è? La propria miseria, la propria incapacità, nella convinzione assurda che i figli vadano allevati. Ora, quando lo psicologo interviene su una questione di disagio sociale sui figli e dice al genitore devi parlare coi figli, si dimentica di dire una cosa importante, che non basta parlare coi figli, ma dipende anche dal messaggio che c'è da trasmettere ai figli. E purtroppo noi abbiamo tutta una quantità di genitori educati dal cattolicesimo che non hanno nessun messaggio da trasmettere ai loro figli, se non che stiano in ginocchio a pregare. Noi stiamo vivendo in una situazione sociale che è drammaticissima, ma non tanto per la struttura economica o per la sua economia, ma mentre noi abbiamo dei figli, dei ragazzi e degli adulti che non sanno come affrontare il sistema sociale, per cui sono anche disposti a far nascere campi di sterminio purché non abbiano dei problemi, perché loro non sono in grado di affrontare i problemi, e dall'altra parte abbiamo una quantità di extracomunitari, di persone che hanno un'intelligenza, una capacità di affrontare la loro quotidianità e hanno la forza, la determinazione per farlo, davanti ai quali questo sistema sociale con le sue persone è assolutamente disarmato. Per cui viviamo una situazione culturale drammatica. Ho sentito una notizia di un paio di giorni fa, abbastanza secondaria, sono quelle cose cui uno non ci fa caso, che invece è un campanello d'allarme importante, ed è stata una riunione, un'assemblea, una conferenza, adesso non so esattamente cosa, che credo sia avvenuta alla RAI di Venezia, credo, in cui intervenivano gli industriali del Veneto, cioè un'assemblea, una conferenza, dibattito. E praticamente in questo dibattito, sto citando a memoria, per cui perdonatemi le imprecisioni, in cui questo dibattito si manifestava la necessità di far entrare in fabbrica persone con preparazione umanistica, cioè persone che conoscessero la filosofia, che conoscessero le scienze sociali, che conoscessero la psicologia, che conoscessero la pedagogia. Cioè praticamente cosa è successo? È successo che per introdurre ragionieri, per introdurre, con tutto rispetto per i ragionieri, poi l'amico Francesco mi tira il collo, con tutto rispetto per i businessmen, per tutto rispetto per gli affaristi, tutto quello che volete, tutta la struttura delle fabbriche, tutta la struttura economica sia trasformata in una struttura da business. Il grande problema è che una struttura di business, una struttura d'affari, può funzionare soltanto se esiste un sistema sociale culturalmente attivo. Cioè se esistono le contestazioni, se esiste il dibattito, se esiste la produzione di concetti, di filosofia, di intenti, di progetti per il futuro, magari sballati, magari fatti da gente fuori di testa, cioè solo se c'è questo fermento può esistere una struttura di business, una struttura industriale, una struttura commerciale, cioè chi fa degli affari. Bene. Si sono accorti questi industriali che il sistema sociale su cui loro vanno a lavorare, su cui loro vanno a fare gli affari, manca di cultura, manca di scienza umanistica. Per cui cosa succede? Succede che tu sì continui a produrre dei prodotti e degli oggetti da vendere, però hai un sistema sociale che quegli oggetti, vabbè, a un certo punto non gliene frega niente. Volete un risultato di questo? È bastato buttare giù due torri a New York perché l'intera economia mondiale americana sia in crollo completo. Non che prima già l'economia non fosse in crollo, non sarebbe successo questo, ma tutti i processi di rivelazione di quello che era la reale struttura economica si stanno rivelando in maniera drammatica. E credo che ci fossero i dati di ieri degli Stati Uniti, dove ormai è stata dichiarata la recessione. Cosa significa questo? Significa crollo dei prezzi, significa sovrapproduzione e sottoconsumo, significa licenziamento, significa taglio dei salari, per cui ulteriore sottoproduzione e sottoconsumo, significa ulteriori licenziamenti, significa ulteriore miseria, significa minore circolazione del denaro, significa minore circolazione di benessere. Per assurdo, non è un assurdo, è preferibile una situazione di inflazione economica, cioè che i prezzi aumentino, perché se i prezzi aumentano significa che c'è circolazione di denaro, cioè c'è attività. In situazione di inflazione, di recessione invece, i prezzi tendono a fermarsi, gli aumenti dei prezzi tendono a fermarsi, anzi a retrocedere. Però siccome non si può lavorare in perdita, ci saranno le fabbriche e le organizzazioni che cominceranno a chiudere, e da quello che ho sentito io saranno 1800 solo i licenziamenti nelle agenzie turistiche, pertanto qui in Italia. Fate un po' due conti con l'indotto e tutto il resto, cosa potrebbe succedere fra 6-7 mesi. E tutto questo perché manca la struttura culturale, cioè in questi 20 anni non si è curata la struttura culturale del paese, si è privilegiato il business, l'affare, la Confindustria, cioè gli affari della Confindustria. Non gli affari della Confindustria all'interno del paese, ma gli affari della Confindustria separati dal paese e dalle necessità culturali, economiche, sociali del paese. Pertanto il paese non ha più cultura, ha un livello di cultura che è bassissimo, ha un livello di incapacità di leggere quelli che sono i suoi fenomeni, ed è separato fra il paese capace di produrre e consumare, che però non ha la cultura per farlo, cioè non ha il fermento culturale, le idee, il processo, le tensioni della trasformazione, il fatto di guardare il futuro, il fatto di costruire qualcosa, il fatto di muoversi in avanti, e invece una struttura economica che fa business, che compra, che vende, domante compra la Olivetti, dopo domante ti vende Queo, dopo c'è una struttura finanziaria che non ha niente a che vedere con i bisogni del paese. E questo, ricordatevi che se non praticate stregoneria, cioè se non riuscite a capire i discorsi che io vi sto facendo all'interno del crogiolo dello stregone, e non riuscite a comprendere come voi, come singole persone, siete importanti e dovete organizzare la vostra vita sui vostri bisogni e le vostre tensioni, se non riuscite a capire questo e a praticarlo e a trovare delle soluzioni per praticarlo nella vita di tutti i giorni, io non ci posso fare niente. Cioè non posso fare assolutamente niente. E la capacità di capire quello che sto dicendo io e la direzione in cui va è la quantità di potere che ancora vi rimane per riuscire a cambiare la direzione di quella acculturalità in cui questo paese sta precipitando. E non sarà neanche internet a salvarci. Noi faremo tutto il possibile per alimentare il circuito internet, ma non sarà nemmeno internet capace di salvare questo. Una volta c'erano poeti, filosofi e altra gente che si riuniva nei bar, e alcuni bar divennero famosi proprio perché quei filosofi, quei poeti, quella gente ha costruito parte delle loro opere dentro quei bar. Adesso spesso quei bar sono diventati l'Aris di Venezia o l'Hemingway a Parigi, dove si paga un casino di soldi, però non circola più cultura. Cosa volete fare? Il mondo cambia e noi siamo all'interno del mondo. Ricordatevi che voi come singole persone siete importanti e ricordatevi di guardare le vostre mani, cosa volete voi, dove volete andare, come progettare il vostro futuro, e mettete in campo tutte le operazioni strategiche che sarete capaci di fare, perché se perderete un colpo, due colpi, tre colpi, potreste perdere quel colpo da cui non vi tirate più su. Pertanto vivete in maniera strategica, consideratevi importanti voi stessi, lasciate per il Dio padrone, voi non siete al centro del mondo. Il mondo di voi vi fa un boccone solo, ma voi proteggete voi stessi e costruite voi stessi. Va bene, andiamo un po' avanti, va. Sfilata contro Wojtyla. Il governo ucraino vede il viaggio come un'apertura ad ovest, ma gli ortodossi di obbedienza russa contestano la visita di Wojtyla in Ucraina. No? Sappiamo benissimo quanta miseria sta portando Wojtyla e la sua organizzazione mafiosa. E naturalmente non è soltanto Basmaggi qua a Vicenza che cerca di portare via gli adepti a Wojtyla, c'è anche Wojtyla che cerca di portare via gli adepti agli ortodossi comperandoli. Pertanto abbiamo un po' di guerretta in giro. Eh? 10.000 in piazza contro Wojtyla è un'altra notizia. Andiamo avanti sempre col viaggio che Wojtyla ha fatto in Russia. Tre regole per il paradiso. Questo è dalla Repubblica del 21 giugno 2001. Vediamo un po'. Tre regole per il paradiso: mani innocenti e cuore puro, non mentire o credere a falsi idoli, non giurare a danno del prossimo. Per ottenere il paradiso bisogna praticare impegni morali ed esistenziali. Con questa affermazione Wojtyla dovrebbe, secondo le regole fatte dai suoi predecessori, dovrebbe essere bruciato sul rogo come eretico, perché per avere il paradiso lui non può assolutamente dire, perché va contro a quello che è il dettato del suo fondatore. Vi ricordo che il pazzo di Nazareth dice, quando gli chiedono: ma allora un ricco non può andare in paradiso? Beh, questo è un esercassi vostro, un esercassi del Dio padrone. Cioè il Dio padrone può decidere che anche uno che ha fatto stragi possa andare in paradiso. Pertanto queste tre regole per andare in paradiso sono un'eresia, perché significherebbe, se io pratico queste tre regole, praticamente posso chiedere al Dio padrone di mantenere fede alla sua parola e di mandarmi in paradiso, che è un'eresia è un'eresia per la quale Wojtyla sarebbe bruciato vivo secondo i dettami del cattolicesimo. Cioè il Dio padrone può fare tutto quello che vuole, quando vuole, come vuole, fuori da ogni regola. Cioè non è condizionato a nessuna regola. Ricordate il fariseo e il peccatore quando vanno al tempio, no? Uno dice: va, Dio perdonami, sai, mi sono un povero disgraziato, sì, go pago, ammassago, rubago, non ho fatto di tutto. E quest'altro invece è il fariseo che va al tempio e dice: guarda, mi sono contento perché sono riuscito a rispettare tutte le leggi, ho fatto tutto quel che ti merito di fare, sono stato bravo, ho rispettato tutte le regole, e adesso Dio, vedi un po' di rispettare le regole. E naturalmente cosa insegna il pazzo di Nazareth? Che l'unica persona da cui va Dio è stato il disgraziato, quello che ha violato tutte le regole, perché lo ha colpevolizzato, lo può ricattare, e se diventa roba sua, l'altro è onesto, l'altro è corretto, non si può ricattare, è lui che può dire a Dio: adesso tu mantieni in fede alle tue regole. E nel cattolicesimo c'è questa direttiva morale in cui le persone che possono aver potere nel cattolicesimo devono essere quelle persone che sei disgraziati, fetenti, figli di buona donna, perché solo questo è apprezzabile. Tant'è che per esempio la condanna alla pederastia da parte delle gerarchie ecclesiastiche avviene soltanto quando la persona è scoperta, cioè quando il prete viene scoperto e dà scandalo, non semplicemente perché ha fatto quel che ha fatto, non perché ha violato delle persone, ma perché è stato scoperto e da scandalo. Ricordate, è una cosa veramente aberrante. Però un altro miracolo del Padre Pio a Padova, dal Gazzettino del 19 giugno 2001, droga con i santini di Padre Pio, extracomunitario arrestato, si muoveva in corriera per evitare controlli, approfittava della sua attività di mercante per spacciare stupefacenti ai tossicodipendenti e per rendersi ancora più invisibile agli occhi indiscreti, soprattutto con le forze dell'ordine, nascondeva le bustine con la roba dietro innocui santini di Padre Pio, del tutto identici a quelli che regalava ai passanti che gli elargivano qualche moneta di carità sul piatto lungo il marciapiede. In effetti, anche questa cosa qua, no? Questo discorso dell'immagine di Padre Pio, voi le trovate fra i mendicanti in maniera abbastanza pesante come rappresentazione, ed è un modo per rappresentare la miseria. In fondo, se tu sei un adoratore di Padre Pio, sei in miseria, perché in fondo hai venduto te stesso, hai distrutto te stesso, e l'unica cosa che ti rimane è l'essere in miseria. E naturalmente puoi invocare Padre Pio, il 13 al Totocalcio, puoi invocare Super Enalotto, puoi andare dalla maga che ti fa vincere a Super Enalotto, puoi andare dal prete che ti promette la grazia o ti promette i miracoli. Cioè la cosa è esattamente la stessa. Quella che è la miseria morale, che è anche una miseria culturale ed è una miseria economica, porta l'uomo ad essere distrutto. Quando l'uomo viene distrutto perché ha accettato la miseria morale, la miseria etica, la miseria economica, che poi è miseria culturale, miseria di incapacità a vedere la vita, può soltanto avere il santino del Padre Pio sperando nel Super Enalotto, nel miracolo, nel prete, nella maga. È lo stesso, cioè non cambia assolutamente niente questo. Oh, abbiamo una notizia, sì, no, accennato già in passato. Feltre, altri crocifissi presi di mira da vandali. E anche in questo caso si erano scatenate i gruppi fantocci delle antisette tipo Aris Christis, tutta questa gentaglia. Il problema è che a Feltre hanno trovato l'assessore che adesso si è rivolto ai carabinieri e alla polizia, i quali hanno detto: guarda, sì, vabbè, che esistiati qua, che esisti vandalismi, però non c'è nient'altro, insomma, sotto, cioè non è che ci siano satanisti o chissà o quali organizzazioni che fanno questo. È una questione di disagio sociale, è una questione di disperazione. Sti qua si è bevuto 4 birre di più il sabato sera e spaccaste robe. E allora l'assessore naturalmente fa un comunicato in cui praticamente dice ai cattolici: sentite, qua che c'è il sistema sociale che si è ridotto in questo modo, o voi altri vi tiri sulle maniche e cominciate a lavorare nel sociale e nelle persone, o se no qua è inutile che voi veni fuori a blatterare tanto. Qui le forze dell'ordine mi dicono che non c'è niente sotto. E la storia è andata a finire così. Dopo un giorno magari arresteranno Ivana, gli faranno pagare i danni, sarà quel che sarà. Wojtyla invita i medici cattolici a lavorare per la vita anche nella ricerca aborto. Monito di Wojtyla, rispetto per l'obiezione. La Repubblica del 19 giugno 2001. Il problema è che Wojtyla deve imparare a rispettare le leggi di questo paese e deve imparare a rispettare il diritto di aborto delle persone. Deve rispettare le leggi. Significa che quei medici che non rispettano il diritto d'aborto delle persone dovrebbero essere licenziati, perché è vergognoso che un medico si permetta di fare una cagata del genere. Ma è veramente vergognoso. So benissimo che la legge glielo consente, lo so. So perfettamente che la legge gli consente l'obiezione di coscienza al medico, però dico che è una porcheria. Dico che il medico che pratica l'obiezione di coscienza, dico che è una porcheria, tant'è che tutte le strutture, quasi tutte le strutture, se non tutte le strutture, che praticavano gli aborti clandestini e le mammare, prima dell'avvento della legge sull'aborto, erano tutte cattoliche, è chiaro? E l'opposizione alla legge sull'aborto è stata fatta perché i cattolici si sono trovati la perdita di centinaia di migliaia di miliardi, perché prima praticavano gli aborti clandestini. E la legge sull'aborto ha portato la quantità di aborti al livello più basso che sia mai esistito in questo paese, e ha consentito alle donne non solo di venire fuori dall'incubo e dal terrore, ma ha consentito anche di far partire campagne di informazioni che erano sempre state bloccate e che sono purtroppo bloccate ancora adesso dall'organizzazione terroristica dei vescovi, perché questi maiali trafficano gli schiavi, hanno bisogno di schiavi da vendere. Bene, vengono bloccate, e nonostante questo, nonostante la loro opposizione mafiosa, perché hanno sabotato letteralmente le cose con le loro relazioni all'interno dello Stato, nonostante questo l'informazione sessuale è uscita e sta dando i suoi risultati. So perfettamente che l'aborto, in questo momento, chi pratica maggiormente l'aborto sono chi non ha una cultura sufficiente, perché i cattolici ne impediscono la cultura, e spesso chi deve ricorrere all'aborto, specialmente clandestino, sono quasi sempre extracomunitari o comunque persone che hanno un sacco, ma un sacco di paura di affrontare la vita per quello che è, e viene dai cattolici terrorizzata. Pertanto Wojtyla deve vergognarsi di essere un miserabile e deve rispettare di più queste leggi, anche se so che la legge permette al medico l'obiezione, ma questo a me personalmente fa schifo, chiaro? Perché significa non rispettare la volontà di chi dovrebbe partorire e mantenere quel figlio. Cairo. Rinviata la decisione sull'accusa di apostasia dell'Islam. Rissa al processo della scrittrice Sadawi. Grida tra islamici e laici, capannelli ribollenti, insulti reciproci, persino una scazzottatura tra avvocati e poliziotti di servizio davanti al tribunale della famiglia del Cairo. Quella di lei è stata una mattinata elettrica. Quella di ieri è stata una mattinata elettrica che si è conclusa con la sospensione politica della sentenza contro Nadal Saadawi. La scrittrice egiziana è stata denunciata per apostasia contro l'Islam da un fanatico avvocato fondamentalista che ne ha chiesto l'arresto e il divorzio forzato, influenzato anche dal caos di urla e imponenti e maledizioni islamiche che per 3 ore ha accompagnato l'attesa della sua decisione. Il giudice ha annunciato di voler esaminare gli argomenti delle due parti il 9 luglio prossimo. In pratica questa persona, ricordo che in Egitto, ma in molti paesi islamici, il laicismo sta prendendo piede più velocemente di quanto si potesse immaginare fino a 10 anni fa, nonostante 10 anni fa ci fossero forze laiche più manifestanti. Beh, c'erano praticamente molti movimenti socialisti che erano dichiaratamente laici. Bene, oggi il laicismo non è più un laicismo di ordine politico o partitico, ma è invece un laicismo di ordine religioso e di ordine sociale, e questo credo che vada ad incidere più profondamente nelle persone quanto mai. Questa scrittrice è stata denunciata, e chi l'ha denunciata ha chiesto praticamente anche il divorzio forzato perché aveva abrogato l'Islam. In realtà credo che questo processo sia finito in maniera diversa, e credo che l'Egitto stia incamminandosi, ma non solo l'Egitto, anche altri paesi di forte tensione islamica stanno cominciando a perdere alcuni degli elementi portanti della loro dottrina come trasposizione nel sistema sociale. Cioè, perché non è importante il fatto che una religione abbia questo o quel principio che a noi può piacere o non piacere. Quello che è importante è che quel sistema religioso non abbia la possibilità di imporre i propri concetti sociali a chi con quel sistema religioso non si identifica. Pertanto esiste la necessità proprio anche di trasformare quello che è un paese teocratico, cioè a tensione religiosa, come possono essere a tensione religiosa cattolica, a tensione religiosa dell'Islam protestante, eccetera, in un paese laico. Questo passaggio è durissimo, perché un conto è cambiare le leggi di quel paese e un conto è cambiare gli uomini e il modo di rappresentarsi degli uomini all'interno di quel paese. E questo è uno dei processi più difficili, perché occorre anche avere l'intelligenza per farlo. Gli idioti cercheranno sempre di medesimarsi di una forma religiosa da imporre sugli altri, ed è una guerra non indifferente. Vabbè, mancano meno di 10 minuti, do via le telefonate 049 e 049 700 838. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e continuiamo con la lettura delle notizie. Gli scienziati, Dio, una creazione del cervello, ricerca in USA ed è battaglia con i teologi. Cazzo, Dio un'invenzione del cervello, quello ho sempre detto, ma insomma. A Filadelfia, in Pennsylvania, uno scienziato scopre un'area del cervello che si attiva con la meditazione. A San Diego e in North Carolina, neurologi studiano come l'epilessia e gli allucinogeni producono apparizioni mistiche. E in Canada un neuroscienziato sperimenta un caso magnetizzato che provoca in chi lo indossa un casco magnetizzato, esperienze spirituali. È la nuova frontiera della neuroscienza degli USA. Pronto?
Io sono Marco.
Ciao!
Come butta?
Bene, bene, dai.
Voi domandate quel testo che te cita spesso, Bignami.
È il Bignami, sì.
Ma praticamente sarebbe che un dizionario?
I Bignami, è plurale, sono dei sunti di tutte le materie di scuole superiori. Cioè, praticamente tu vuoi studiare storia, giusto? Ti sei fatta tutta la storia romana, storia antica, però ti devi prepararti all'esame. Allora, ti devi studiare, però ti hai bisogno di avere quelle nozioni che ti servono per avere un quadro generale. Adesso è un libretto di circa 100 pagine, e che fa un riassunto di tutta la storia romana. Dopo che sei di tutte le lingue, di tutte le grammatiche, che sei di filosofia, che sei di storia, di geografia. Praticamente la Bignami sarebbe una casa editrice che fa tutti questi libretti sunti, no? Che sono riassunti, di tutte le materie possibili e immaginabili.
Ah, non è, cioè un blocco con tutte le varie...
Praticamente lui cosa che ha fatto in quello che sto facendo io? Ragazzi, ma tutti i filosofi da Kant fino ad oggi, no? E più grossi naturalmente, e gli ha fatto un riassunto sia del filosofo sia delle sue idee centrali più importanti.
Ho capito.
Per cui con quel libretto, perché sono 120 pagine circa, ho un quadro generale di tutta la filosofia, cioè di tutti i concetti filosofici da Kant fino ad oggi, e posso commentarli tutti. Se no ogni filosofo scrive, ma fa conto, 25 libri, i 120 filosofi, fa moltiplica più di 10.000 libri, quando smai te finisci. Cioè, per avere un quadro generale bisogna prendere un quadro generale, insomma.
La prossima volta che vai in libreria che domande un catalogo di queste edizioni qua.
Ti dici Bignami, non so, di filosofia, di storia, eccetera,
vanno alla libreria anche con scolastico, e che ce lo hanno, insomma. C'è anche la Vallardi, credo che faccia una roba simile adesso. Uh-huh. Cioè, una specie di Bignami. E mia figlia dice che è meglio della Bignami, cioè che sia più completi.
Vallardi.
Sì. Ma comunque insomma, cioè, e diventava anche un nome per dire il Bignami, no? Cioè il riassunto di una cosa. Dici il Bignami di Cadoneghe è il riassunto della città di Cadoneghe. Capito? È anche un modo di dire è diventato, ma perché sei famoso il Bignami, eh?
Ah, capito, ma è perché la prima volta che l'ho sentito nominare da te. Per cui, comunque, tornando al discorso dell'Egitto, ti va tu mai a vederti il nuovo su internet?
Il nuovo?
Il nuovo, sì. Prima delle giornali su internet del gruppo della Ibiscom.
No, no, non guardo mai i giornali su internet, a meno quando Gabriel ti ha messo qualche articolo. Anche perché ti dirò che quando mi vado su internet è già sera, per cui cosa hai sui giornali? Cioè, ho già dato un'occhiata, per cui a meno che non vedo qualche articolo particolare o citato, o che qualcuno mi dirà sul tale giornale se trovi un articolo, ora vola là, è meno cavoso, insomma.
Beh, se ti capita di fare un salto, perché non è malvagio, perché le rinnova in continuazione.
Sì, beh.
E appunto di parlare ancora del discorso dell'Egitto, un articolo su un tosat che è omosessuale che gli ha beccato, è sotto processo,
sì,
e quelli si era collegati con un discorso che ti aveva fatto anche a te, sì, una cinquantina di omosessuali che gli aveva beccato,
sì, in Egitto, sì.
Sì, e praticamente in famiglia, non gli è buoni da gli avvocati aver contatto con questi persone? Sì.
Ma è una battaglia abbastanza dura anche quella, perché finché non arrivi a riconoscere la persona, no? È padrona di se stessa e ti imponi dei comportamenti o delle cose, è sempre una dura battaglia, no? Ma veramente. Che poi in Egitto, i paesi arabi, ti dirò che si ritrova quasi tutti per imbriarsi.
Prego?
Sì, quando si ritrovano clandestinamente, no? Lo fanno per bere alcol. L'alcol è proibito, per cui cioè, siamo una specie di proibizionismo tipo quello americano, però chiaramente fatto in maniera religiosa, più pesante. Per cui, cioè,
no, questo dell'alcol proprio non pensai che fosse solo.
Ma se sapessi che in Iran 5 anni fa, fino a 5-6 anni fa, si ritrova segreti solo per vestirsi all'occidentale?
Sì, sapevi che in Iran, in Afghanistan, posti così.
In Afghanistan c'è una miseria più nera adesso, eh.
Ma dice che pensi che posti come il Marocco o Egitto o fosse vengono manco i marocchini che vive qua che piace vivere molto all'occidentale, chi fa strope mitiche sabato e sera poi osterie, non lo so.
Diciamocelo chiaramente, le cose piacciono a tutti, chi in maniera più morigerata e chi meno morigerata, no? E naturalmente quando te rischi pesante, chiaro te sta un po' più attento, ma quando invece lo puoi fare, allora effettivamente puoi mollare qualche freno, insomma. E dopo, vabbè, succede quello che succede, ma comunque guarda, è sempre successo, succederà ancora.
Ho capito, ho voluto farti una risata.
Dai.
Sempre sui discorsi religiosi un po'. Che qua mi stai a pedare roba, praticamente, e te c'è la cornuta perché lavora qua.
Sì.
E a pedare roba è successo tempo fa che ha denunciato un tosat marocchino, perché dai genitori di una tosa che disse che questa tosa qua è stata violentata da lui. Perché l'andea sempre, l'era insieme a questo tipo qua, gira insieme, gli era amorosi praticamente. E sul giornale ho letto dichiarazioni varie che statosa se concedesta a lui è il di prima che scattesse il Ramadan. E dopodiché i suoi genitori ha beccato sul diario del personale di statosa che si scriveva la scritta che l'ha fatto questo tipo, salvate il popolo, praticamente gli sta i genitori a denunciare Tosal per violenza carnale, però Tosa no per violenza carnale.
Comunque guarda, se dipende dall'età,
perché era 17 anni.
17, e lui?
Disdotto, 19.
Ma penso che sia salti tranquillamente, probabilmente gli faranno un po' di rogna al fio. Cioè non ci siano grandi problemi. Comunque
al principio
sì,
la situazione.
Sì, sì, allucinante in effetti.
No, pensando che me la dita no, ho ridesto, ma per me la giornata fa sentire una puttana.
Internet. Te ne scaricare apposta? Te ne scaricare apposta?
Quasi ogni dì, sì.
Anche quello che arriva ieri?
Ah, guarda, è sempre del vostro amico.
Oh, ma cosa te vuoi fare?
Quello un dia dire Ciccio Baciccio, stavolta era Scannabue.
Sì, si chiama Merdaccia, no?
Scannabue.
Senti, devo lasciarti dove è arrivato Stefano.
Va bene.
Grazie Marco.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Chiudo qui
la trasmissione velocemente, rapidamente. Vi ringrazio tutti per l'ascolto, lascio Stefano. E vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao e grazie ancora a tutti quanti, a risentirci. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Claudio Simeoni, ciao.